Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, visto che mercoledì l'Unione Europea aprirà la procedura di infrazione contro 11 paesi, tra cui Italia e anche Francia, inizieremo a cercare di capire che cosa preveda nella cornice del nuovo patto di stabilità. Questo non sfugge a nessuno nel giorno in cui, chiaramente alle 18, fra poco meno di un'ora, dovrebbe iniziare questa cena definita informale, ma tra i vari leader dei 18 paesi, per arrivare a che cosa? Sappiamo che insomma, bisogna arrivare a una designazione di quello che sarà la o il candidato alla Commissione Europea, e sappiamo che in questo momento la candidatura è quella di Ursula von der Leyen, ma non solo, sono circolati anche nomi, penso al premier portoghese Costa, ma e poi anche alla presidenza del Consiglio Europeo, cioè chi prende il posto di Michel. C'è una differenza: mentre la presidenza della Commissione Europea poi va approvata dal Parlamento Europeo, e lì c'è tutto il tema di quanto è solida la maggioranza cosiddetta Ursula, i franchi tiratori, la presidenza del Consiglio Europeo non va poi approvata dal Parlamento. Ma per quello che riguarda invece il Consiglio di Capi di Stato e di Governo, la maggioranza che serve è una maggioranza qualificata, quindi non è una maggioranza semplice. E questo è il primo tema. Dico, durante questo mentre si cerca a livello di Bruxelles di capire quale maggioranza e soprattutto che nomi questa maggioranza proietterà, mercoledì entra nel vivo la procedura di infrazione che arriverà dalla Commissione Europea. Questo è un tema, perché poi nel frattempo noi nel documento economico finanziario, chiaramente perché c'è le elezioni europee, non abbiamo messo che tipo di manovra vorremmo fare. Abbiamo detto dove andrà il deficit e il PIL a bocce ferme, a politiche invariate. Per questo vedo che adesso proprio su Costa c'è una dichiarazione del ministro degli esteri Tajani che esprime perplessità da parte del Partito Popolare Europeo, perché qualcuno teme che non sia abbastanza fermo sulla questione ucraina. Comunque queste sono ancora tutte non scaramucce, anche insomma prese di posizione, vedremo. Ricordo che la volta precedente il candidato Weber si mise di traverso Macron e si arrivò all'allora ministra della difesa tedesca Ursula von der Leyen. Però torniamo ai temi economici. Da un lato c'è appunto che cosa ci verrà chiesto all'Europa. Ci sono alcune novità in questo patto, ne dico una: un paese che è sotto procedura di infrazione deve ridurre del circa lo 0,5% e deve presentare soprattutto un piano. Un piano per i prossimi 7 anni, però quindi una correzione di almeno 0,5% del bilancio strutturale, per quanti anni viene sfondata la soglia del 3%, quindi per l'Italia più o meno 0,5-0,6 su 7 anni, che corrisponde a circa 10 miliardi l'anno. Però nel nuovo patto di stabilità la cosa interessante è che quando un paese è sotto procedura di infrazione deve sì ridurre il deficit in questo modo, ma non deve ridurre il debito di un punto percentuale, e questa è una cosa che diciamo in qualche modo può essere favorevole, perché non viene associato come nel vecchio patto di stabilità a riduzione del deficit, a riduzione del debito. Però vi arriveremo. Questo appunto nel momento in cui oggi torneremo a parlare di spread e mercati. I mercati oggi non sono in calo, ma soprattutto stanno tentando anche un parziale recupero. Dopo la settimana scorsa Milano guadagna lo 0,75%, intravedi 33.000 punti, Parigi più 0,90%, Francoforte più 0,40%, e poi segnalo fuori dall'euro. Londra meno 0,10, Standard & Poor's più 0,15, Nasdaq più 0,15, Dow Jones invariato, euro su dollaro a 1,0720. Dicevo, c'è il tema dei mercati, ma c'è anche ci sono anche le varie dichiarazioni della Banca Centrale Europea, perché da un lato abbiamo assistito la settimana scorsa soprattutto al cosiddetto fly to quality, quindi quando ci sono tensioni si vanno a comprare le obbligazioni, anche se le tensioni non arrivano dall'Italia, come ho detto mille volte, che è uscita con un risultato politico alle europee tra i più stabili e chiari. Però si va, gli investitori fanno il fly to quality, quindi vanno a comprare titoli che sono considerati meno a rischio. Ecco perché il Bund tedesco è stato acquistato, e questo ha aumentato un po' gli spread con i paesi periferici, soprattutto il BTP, che si chiama OAT a 10 anni francese, che è salito come spread con il Bund tedesco a 10 anni da 50 a 80 punti, ma questo ha avuto anche un effetto, tra virgolette, contagio sugli altri spread e soprattutto sulle banche, perché in 5 sedute le 12 maggiori banche europee hanno bruciato in borsa 50 miliardi di euro di capitalizzazioni, soprattutto le francesi, le tre grandi, 17 miliardi, le spagnole 13,5, le italiane 11,5. Va detto che la percentuale di debito pubblico in mano alle banche in Italia è sceso in questi ultimi 4 anni. Il debito pubblico italiano in mano alle banche è di circa il 22% del totale, poi c'è un altro 23,5% che è in mano alla Banca d'Italia. È salita la quota in mano alle famiglie, alle imprese, che è passata dal 9% di 4 anni fa al 14%. È scesa la quota un po' dei fondi di investimento ed è scesa un po' la quota in mano agli investitori esteri, che attualmente è al 28,7%. Però attenzione, alcune di queste banche, pur essendo assolutamente operanti in Italia, sono banche a controllo estero, quindi lì bisogna... Però se guardiamo gli investitori esteri secchi siamo a poco meno del 29%, ed è aumentata grazie alla collocazione dei vari BTP valore, è aumentata dal 9% al 14% la quota in mano alle famiglie e imprese. Per cui da questo punto di vista la BCE potrebbe, qualcuno ipotizzava stamattina, potrebbe utilizzare il famoso scudo anti-spread, scusatemi, il cosiddetto TPI, per sedare attacchi non solo alla Francia ma anche all'Italia. In realtà oggi le dichiarazioni che si sono susseguite, per esempio la Presidente della BCE ha detto la BCE è attenta al funzionamento dei mercati, però il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, ha detto si allontana l'ipotesi di un intervento sulle obbligazioni perché non c'è un andamento disordinato dei mercati non giustificato dai fondamentali economici. Questa è la regola, diciamo, su cui interviene la Banca Centrale Europea. Se c'è un andamento disordinato dei mercati, quindi fortemente speculativo, non giustificato da motivi economici, non giustificato da una maggiore debolezza di un paese che ne fa aumentare lo spread. E perché lo diciamo? Perché il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Luis de Guindos, ha detto la correzione sui mercati finanziari vista nelle ultime sedute è avvenuta in maniera ordinata e senza tensioni di liquidità, quindi allontanando ogni ipotesi di un intervento della Banca Centrale Europea. Veniamo ai mercati, questi sono comunque, come avrete capito, i temi di cui parleremo assieme alla Cina, non per la posizione diplomatica molto a favore della Russia, anche nella vicenda che riguarda l'Ucraina, ma per motivi di carattere economico e né per quello che riguarda l'ipotesi dazi e quant'altro. Però i prezzi nelle nuove case in Cina sono calati i prezzi a livello più veloce degli ultimi 9 anni, meno 4% quasi sull'anno precedente, dopo il meno 3% di aprile, ed è 11 mesi di fila che continua a calare il prezzo delle case in Cina, è il dato peggiore dal giugno 2015 nonostante gli stimoli governativi. Gli investimenti nel settore immobiliare in Cina hanno fatto meno 10% rispetto a un anno prima, e i cali dei prezzi sono stati anche più alti in alcune zone, Guangzhou, Shenzhen e quant'altro. Però perché ne parliamo? Perché questo chiaramente segnala una difficoltà ancora sul mercato interno, mentre è anche la produzione industriale, pur crescendo a livelli che insomma il 5-6%, però è un calo rispetto al 6-7% delle attese. Le vendite non stanno andando malissimo in Cina, e poi questo però sarà anche lo spunto per capire, la Cina sta facendo un'indagine antidumping su alcuni prodotti legati alla carne di maiale, ma in realtà chiaramente è una ritorsione sulle i dazi fino al 38% sull'importazione di auto cinese, auto elettriche cinesi a partire dal prossimo mese. Ne parleremo, perché il dubbio è sempre quello. Alcuni dicono, beh, attenzione che le ritorsioni fanno peggio dei dazi, altri sostengono, attenzione, però se qua ogni volta ci fermiamo perché abbiamo paura dei controdazi, non si fa nulla. L'America ha messo dazi ha aumentato al 100% i dazi sulle auto cinesi. Mario Draghi, nel ricevere dell'onorificenza Carlo V in Spagna, ha detto sì, i dazi sono il terzo elemento, la terza risorsa, prima ne arrivano altre due, a partire da nuove regole nel commercio globale e da un rafforzamento della tua capacità produttiva e innovativa. Poi, come terzo step, terza fase, se necessario, l'utilizzo dei dazi. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube sul canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, il recupero delle borse europee, parziale, parzialissimo recupero, non cambia però la situazione per cui Parigi, dopo i cali forti in borsa, dopo l'esito delle elezioni europee, la decisione di Macron di andare a elezioni legislative in Francia, Parigi ha bruciato la scorsa settimana 240 miliardi di euro di capitalizzazione. In questo modo è diventata la seconda borsa a maggiore capitalizzazione in Europa, è tornata prima, se guardiamo l'Europa allargata, è tornata prima la borsa di Londra. Detto questo, dicevo, oggi vanno bene soprattutto Popolare di Sondrio più 2,91 e anche Biper più 1,90%, c'è il dossier Monte dei Paschi, entro fine anno il Tesoro vuole cedere la sua quota in Monte dei Paschi, e all'inizio luglio scade il periodo in cui la banca si è impegnata a non cedere azioni, per cui da luglio può iniziare a venderle. Il gruppo Unipol e le partecipate potrebbero entrare nel capitale di Monte dei Paschi, tant'è che Pop Sondrio guadagna 2,80, Unipol guadagna 2,30, Biper l'1,80, Unicredit il 2%, bene. Poi c'è un recupero generale delle banche, oggi Mediolanum più 1,30, Intesa più 1,20%, un recupero parziale ma generale delle banche. Segnala un recupero anche su Leonardo più 2,60%, e ancora Ferrari più 1,40, Telecom più 1,20, come Pirelli, Generali Assicurazione, e appunto il Monte dei Paschi più 1%. Di negativo c'è ERG meno 4,27, c'è un report di Bank of America che vede prospettive più limitate rispetto a quanto detto in precedenza. Nexi poi perde l'1,20. Anche qui c'è un accordo per la cessione da parte di Banco Sabadell a Nexi di un'unità del banco relativa ai pagamenti digitali, però doveva avvenire entro i primi sei mesi del 2024, però il banco di Bilbao Vizcaya ha lanciato a maggio un'OPA sul Banco Sabadell e il mercato inizia a ragionare sulla quantomeno uno slittare di questa cessione, quindi tempi più lunghi. Italgas meno 1, Snam meno 1, Diasori meno 1, Campari meno 0,90%. E poi c'è la vicenda molto, diciamo, tragica del presidente di Fincantieri, che è morto adesso, il generale Claudio Graziano. Il titolo era arrivato a perdere oltre il 3%, adesso vado a vedere gli ultimi dati su Fincantieri. Però insomma, chiaramente è stata anche così, una reazione abbastanza emotiva della borsa. Allora, gli altri mercati, come li chiamiamo? Non potrò vendere i miei prosciutti in Cina perché l'industria italiana non sa produrre auto a basso costo. No, guardi, è un po' diverso. Comunque ne parliamo adesso della Cina. L'accusa nei confronti della Cina di vendere, di non dare il mercato europeo con auto prodotte in dumping, cioè fortemente sussidiate dallo Stato, altrimenti quei prezzi non potrebbero essere garantiti. Questa è l'accusa. Non voglio dire, è chiaro a tutti, l'ho detto anche Draghi, che bisogna stare molto attenti ai dazi per un motivo: quando sono per procedure antidumping, a mio avviso sono sacrosanti, però in generale i dazi o il chiudere, quando c'è un rischio di protezionismo, non fanno bene né all'offerta né alla domanda, cioè non fanno bene né alle industrie né ai consumatori. Non fanno bene alle industrie perché se tu ti proteggi solo con i dazi, in questo posso capire l'obiezione dell'ascoltatore, poi la tua industria finisce col perdere di competitività. Ti chiudi a riccio ma non innovi. La concorrenza fa bene perché il tuo concorrente capisci dove sta andando, cerchi di imitarlo se è virtuoso e via così. Fanno male i protezionismi ai consumatori perché chiaramente non essendoci concorrenza o limitando la concorrenza, i prezzi tendono a essere più rigidi, si possono creare condizioni di monopolio, oligopolio. Però attenzione, un conto è parlare di concorrenza, perché se c'è un prodotto canadese, un prodotto statunitense, un prodotto brasiliano che è oggettivamente più concorrenziale e vincerà quello sui mercati, e sarebbe sbagliato bloccarli per... Altra cosa è l'accusa che è stata mossa la Cina dopo il report dell'Unione Europea, e cioè che la Cina stia finanziando ampiamente dalle materie prime in poi tutta la produzione di auto elettriche. Quindi non si tratta di un bravo imprenditore cinese, BYD, che si sono partiti anche prima, ma l'accusa è: attenzione, tu stai utilizzando soldi pubblici per rendere quei prodotti accessibili. È un po' diverso, a meno che non vogliamo dire che dobbiamo inondare di decine di miliardi anche le imprese italiane, in questo momento imprese europee. In questo momento l'atteggiamento dei paesi europei, l'ho chiarito più volte, è di finanziare in primis la domanda, non l'offerta, cioè il consumatore, con gli incentivi per le auto, che vanno a tutti, non vanno solo alle auto italiane o alle auto tedesche. Comunque, gli altri mercati, 34 euro a megawattora oggi il gas, un calo del 3% su ieri, un anno fa era 50, quindi poche preoccupazioni sul gas. Il prezzo dell'elettricità 115, un anno fa il PUN era 106. Il petrolio invece qui c'è una nuova risalita di un punto percentuale sul Brent, 83,38, il WTI è 79,30, inizia a essere su prezzi altini rispetto alla media, tant'è che la benzina in modalità SEF ieri era 1,853 al litro, il gasolio 1,710. Allora, devo dire che, a dimostrazione che si è trattato di una reazione emotiva di fronte a una notizia tragica, adesso Fincantieri ha recuperato il calo fino al 3%, fa meno 0,60, meno 0,70%, un aggiornamento dovuto, e per questo abbiamo dato. Andiamo avanti invece con le altre notizie in breve. Guardate, sul fronte Bruxelles ci sono tutte schermaglie, tatticismi, vedremo cosa uscirà da questa prima cena informale, che segnalo che per essere una cena si tiene con orari belgi, perché alle 18 l'appuntamento, poi magari c'è un aperitivo prima, ma chi se ne frega, proviamo a capire che cosa uscirà come accordi. Andiamo invece rapidamente alle altre notizie in breve che riguardano l'Italia. Qualcuno mi chiede com'è lo spread oggi a 151 punti, 151-150, quindi non è salito ulteriormente, resta di 10-15 punti più alto della media pre-elezioni europee. Vedo alcune dichiarazioni rese battute poco fa dalle agenzie. Alla prima notizia riguarda il ministro Giorgetti su il via libera dell'antitrust europeo, ci stavo arrivando, a ITA Lufthansa, perché perché Giorgetti è arrivato il via libera di ITA, Lufthansa, via libera dell'antitrust europea, l'operazione ITA Lufthansa con un insieme di tagli e di limiti. E Giorgetti poco fa ha detto: a questo punto penso che a breve convoleremo a nozze. La data è fissata, sono convocati sposi e testimoni, tutto può accadere. In questo momento credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere. Ecco, speriamo che non abbia ragione De Gregori, insomma, che la sposa o lo sposo non abbandoni l'altare all'ultimo, anche perché è un matrimonio molto annunciato. E poi Giorgetti ha detto: dai mercati una reazione nevrotica al voto europeo, noi adesso aspetteremo l'indicazione che arriva dalla Commissione europea sulla correzione, quindi sulla procedura di infrazione. Su Lufthansa, dicevo, è arrivata da questo punto di vista la notizia che appunto c'è stato un via libera della Commissione europea, dell'antitrust europeo all'operazione Lufthansa ITA, ma il verdetto ufficiale sarà reso noto il 4 luglio. E soprattutto è arrivato l'ok perché ci sono condizioni per la tutela della concorrenza da uno scalo di Milano Linate sui collegamenti di corto e di lungo raggio, con l'apertura delle rotte, ricorderete, riguardava soprattutto gli Stati Uniti, alle compagnie rivali, però vedremo il verdetto ufficiale il 4 luglio. E poi sempre il ministro Giorgetti ha detto: in cassa, depositi e prestiti non prevedo grosse novità. Ci sono invece dei dati sull'inflazione, o meglio sulla conferma delle stime di inflazione in Italia a maggio, che in qualche modo si inseriscono anche con quanto abbiamo detto durante la classifica venerdì sull'aumento dei costi. Non l'abbiamo fatta a 3 anni, adesso ci sono altri dati sull'aumento dei costi per le ferie per quest'estate. Segnalo invece un'altra agenzia, che è della Banca d'Italia, che dice: dai super bonus, in realtà sono vari bonus, sono arrivati benefici sul PIL inferiori ai costi. Così la polemica famosa: ma i bonus hanno fatto crescere il PIL. Io ho sempre detto: certo, avessimo speso 160 miliardi per regalare una cena gratis ogni settimana agli italiani sotto i 35 mila euro di reddito, avremmo fatto crescere il PIL uguale, forse di più, magari perché è obbligato a mangiare in Italia, magari con prodotti italiani, con vino italiano, non lo so. È chiaro che se metti 160 miliardi voglio anche vedere che non ci sia un impatto sul PIL. Il problema è se questo impatto sul PIL poi è duraturo. Hai investito in scuole, asili, infrastrutture, tecnologia per le imprese e quant'altro, oppure hai investito sulle case dei privati. Non mi fate tornare ogni volta su il bonus. Adesso leggo quello che dice la Banca d'Italia: la misura non si ripaga da sola, ma crea ulteriore debito pubblico per le nuove generazioni che dovrà essere ripagato in futuro. La Banca d'Italia ha preso in esame il bonus facciata e il super bonus 110%. Il paper confronta l'andamento della spesa per investimenti residenziali dell'Italia con quello di altri paesi europei che non avevano adottato programmi simili e sottolinea come il moltiplicatore fiscale della misura sia stato inferiore all'unità. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni euro che tu hai speso di soldi pubblici non fa un euro per uno, ne hai incassate, no, lo moltiplichi per 0, qualcosa sotto l'unità, e quindi ti entrano meno soldi di quelli che hai speso. Quindi 170 miliardi di spesa nel periodo 2021-2023. E la Banca d'Italia dice: guardate che circa un quarto della spesa, con 45 miliardi, sarebbe stata effettuata anche in assenza degli incentivi. Cosa vuol dire? Che secondo la Banca d'Italia almeno questi 45 miliardi su 170 li abbiamo letteralmente regalati a chi comunque avrebbe fatto degli investimenti o sulle facciate o sull'efficientamento energetico, perché se lo poteva permettere. Altro che misura sulla povertà, perché abbiamo regalato almeno 45 miliardi a chi aveva le disponibilità economiche per farseli da soli. Sono 45 miliardi che non hanno partorito un 45 miliardi in più di PIL, perché il moltiplicatore è sotto il livello 1. Se qualcuno ha fatto matematica sa che moltiplicare 1 per 0, qualcosa ti dà un rapporto più basso. E con questo andiamo su meteo e pubblicità e poi parliamo anche di inflazione. Poi il primo tema, la Cina, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind. Minuti, vedo che ci abbiamo preso gusto, anche se solo lunedì, con Open Your Mind. Ma andiamo avanti. Allora, è uscito il dato sull'inflazione, confermata allo 0,8% nel mese di maggio. Alcune buone notizie: continuano a calare i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa della persona, il carrello della spesa, dal più 2,3% di aprile rispetto al 2000, all'aprile 2023 al più 1,8% di maggio rispetto al maggio 2023. Le non buone notizie riguardano alberghi e ristoranti con un più 4,5%, ma qui vado oltre perché ci sono delle stime sull'estate, poi lo dico tranquillamente, siccome ho visto già, ne abbiamo parlato, le stime che riguardano un flusso dei turisti in aumento, ma un 2,5%, ma soprattutto grazie, non esclusivamente grazie, agli stranieri che dovrebbero superare la quota di presenze dell'anno scorso, 105 milioni. Gli italiani dovrebbero restare fermi a 110 milioni, che non sono ancora i livelli come presente pre-pandemia. E qui segnaliamo aumenti, per esempio nei traghetti, la tratta Genova-Porto Torres più 2% sul 2023, più 6% Livorno-Olbia, più 7% Napoli-Palermo, e poi i voli di nuovo Roma-Cagliari e Ferragosto il 20% in più rispetto a un anno fa. Milano-Brindisi più 15%, Roma-Olbia più 15%, poi più o meno il 5% di rincari tra lettini e le cabine. E gli alberghi, dicevo, gli alberghi sono stimati tra un aumento del 7%, 8% di Airbnb, ma oggi c'è un altro dato che riguarda l'agenzia Albergatore Pro. Insomma, le stanze occupate ai primi di giugno per tutta la stagione sono già il 51,2%, quindi 5,5% in più rispetto allo stesso periodo. Anche la tariffa è in crescita del 5,5%. Trainano le località di mare e anche qui uno su due è straniero, prevalentemente europeo, nell'ordine decrescente Germania, Francia, Svizzera e Olanda, e poi spiccano fuori dall'Europa gli Stati Uniti. Ultima nota, le abitazioni. Io segnalo il pezzo molto bello di Cristiano Dell'Oste, Dario Acquario e Michela Finizio sul Sole 24 Ore di oggi. E, insomma, tra 2018 e 2023 il peso medio del canone degli affitti sui redditi da lavoro dipendente nei capoluoghi di provincia è passato dal 31,6% al 35,2%, e in sei città, da Firenze a Bologna, supera il 40%. Ora, io ricordo quello che disse il presidente di Confindustria Rossini nella Festival dell'Economia di Trento: non si può pensare che un affitto superi il 25-30% dello stipendio, soprattutto quello che prendono i giovani. Però attenzione, la pressione dal 2018 sui canoni liberi è salita del 3,6%, con picchi a Vicenza, ma anche a Milano più 6% e Bologna. Nel 2018 la spesa media mensile in un capoluogo di provincia era di 615 euro, l'anno scorso ha toccato i 730 euro. Se avesse seguito solo l'andamento dell'inflazione avrebbe fatto 715 euro. Quindi ballano 15 euro al mese di media, che è una media di Trilussa. Perché? Perché gli affitti brevi fanno concorrenza, e poi è tornata anche la domanda degli studenti post-Covid. e sulla necessità di misure a lungo termine è intervenuto oggi appunto il presidente Confindustria Rossini dall'Assemblea degli Industriali di Varese.
È ovvio che è evidente, noi gli ultimi tre trimestri l'industria italiana, soprattutto gli investimenti, sono diminuiti per diverso motivo. Uno, per il fatto che comunque Industria 4.0 andava verso il calo. Secondo, perché ovviamente il costo del tasso di interesse è ancora alto, lo 0,25 che ci ha toccato ancora molto alto, abbiamo bisogno di rivedere dei ribassi per poter far sì che comunque le imprese non abbiano del costo, nelle righe basse del bilancio, dei costi importanti. Però è verità che noi dobbiamo anche capire cosa succederà negli Stati Uniti, perché sarà un riflesso ovviamente alla BCE europea. Però la verità è che la frenata degli investimenti arriva perché Industria 5.0 non è arrivata al suo compimento, cioè il decreto Industria 5.0 a cui stiamo ragionando e abbiamo spinto con forza negli ultimi 10 giorni, ovviamente c'era grandissima aspettativa. Una misura che io credo ovviamente sarà una misura vigorosa, la stiamo pensando, stiamo ripercorrendo, abbiamo ancora qualche freno dalla ragioneria, pensata per 50 milioni di euro, circa 35%, a oggi stanno escludendo la parte degli energivori, quindi per noi è un problema, a questo punto stiamo riragionando perché chi utilizza ovviamente combustibili fossili. Noi oggi stiamo ricompattando, ricostruendo un percorso perché anche questi possano rientrare, magari abbassando, perché è un tema di costo, ovviamente l'aliquota d'aiuto nel credito d'imposta, però la verità è quella che dice Roberto. Non possiamo pensare di avere misure non strutturali a 5 anni per gli investimenti del Paese. Sul cuneo fiscale è stato detto, farà parte del capitale umano dell'uomo, cioè non possiamo pensare di tornare indietro. La misura che ha aiutato i nostri ragazzi all'interno della nostra impresa in una capacità di spesa è una misura che vuole mantenuta, e nelle scelte della misura sicuramente sarà la prima.
Così il presidente di Confindustria Rossini, vedo che appunto il mio appello a non partire già col venerdì sta ottenendo effetto zero, mi riferisco alle basi, no? Ma sono basi nuove, vanno benissimo. Allora, occupiamoci adesso di Cina, non che non lo facciamo mai, ma c'è il dato che ricordavo poco fa, i prezzi delle nuove case hanno fatto il calo più grosso da 9 anni a questa parte, meno 3,9% a maggio contro il già meno 3% di aprile, 11 mesi che calano. Gli investimenti hanno fatto meno 10% e questo si inserisce in che cosa? In quello che il professor Noci anticipò, gliel'ho sempre riconosciuto mesi fa, dice attenzione che la frenata degli investimenti immobiliari, il perdita di potere d'acquisto, perché in Cina la casa, ricordo molto, l'abbiamo detto mille volte, quello che avvenne in Italia negli anni 50 e 60 e anche 70, è il primo bene di investimento, diciamo, dell'ex mondo contadino trasferito in città, in urbato, che appena risparmia mette i suoi soldi per comprare la casa, non dico per il figlio, anche per se stesso, quindi ha un impatto diretto sulla tua percezione di potere d'acquisto e potere d'acquisto vero e proprio, e da lì una frenata e anche un rischio di deflazione in Cina, quindi addirittura prezzi in calo e il rischio, che poi si sta rivelando una certezza, di un'invasione di prodotti cinesi verso l'Europa e gli Stati Uniti a partire dalle auto elettriche. Nel frattempo la Cina ha annunciato un'indagine anti-dumping, anche lei, perché l'accusa dell'Europa è di non darci di veicoli elettrici prodotti in dumping, cioè sotto valore di costo grazie ai forti aiuti di Stato. E sta ragionando se di procedure antidumping contro i prodotti importati dall'Unione Europea legati alla carne di maiale. Professor Giuliano Nocci, buonasera di nuovo, insegna, è il prorettore del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano. Buonasera Nocci.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, poi arrivo ai dazi. Intanto volevo un suo commento così a caldo sull'attualità, e mi sembra che il tema del mercato immobiliare cinese, io non devo comprare case in Cina, come scrive un ascoltatore, vi assicuro, è l'ultimo dei miei propositi, però però è da lì che si è innescato un po' tutto, cioè da quando abbiamo visto il grande crack dei colossi immobiliari cinesi, professore.
Sì, è così, perché come diceva lei, l'economia immobiliare ha pesato fino a un terzo dell'economia cinese, lo ha pesato perché tutti volevano fare la casa, ma in realtà perché c'era anche un mercato finanziario poco evoluto e quindi gli investimenti in immobiliare diventavano lo sbocco privilegiato per quelle famiglie che volevano investire i risparmi. Adesso il mercato si è completamente bloccato e questo blocco, con i dati che lei dava poc'anzi, è oggettivamente un problema, perché sostanzialmente tutto quello che non va nell'immobiliare in questo momento va e tende ad andare in esubero di capacità produttiva che arriva in Occidente. Quindi c'è un mostruoso disequilibrio in questo momento in Cina, un disequilibrio che purtroppo non vediamo in orizzonte come possa essere superato, perché i dati recenti, gli ultimi dati, quelli di oggi, proprio evidenziano che la crescita dei consumi è una crescita modestissima, e del resto non può essere così se qualsiasi famiglia respira incertezza e respira una pressione sempre più significativa da parte del Partito Comunista nell'economia cinese.
E poi appunto se tu hai messo la stragrande maggioranza dei tuoi risparmi nella casa e vedi, quindi abbiamo fatto un approfondimento sul calo delle compravendite in Italia, ma dove non si è verificato nessun calo dei prezzi così significativo. Qui stiamo parlando di prezzi, non delle nuove case. E poi, se permettete, in Italia, dove c'è un mercato finanziario un po' più maturo e evoluto, sì, la casa è uno dei principali beni di rifugio, ci mancherebbe, ed è il primo mattone, gli italiani sono... Però l'italiano magari ha anche altre forme di investimento nel frattempo sviluppato, cioè non c'è solo la casa. Tornando a quello che le diceva professor Nocci, allora io vorrei capire perché lei ne ha scritto ieri su Sole 24 Ore, perché non vanno bene i dazi europei. Mi spiego, l'ho detto in apertura, i dazi non vanno mai bene se servono a proteggere la tua industria quando è inefficiente, perché la rendono ancora più inefficiente e fanno un danno per il consumatore che si trova a comprare prodotti meno efficienti e più cari, con il rischio anche di cartelli, monopoli, oligopoli. Ed è il motivo appunto per cui il protezionismo, inteso come non far entrare le merci, è un danno, un doppio danno: all'offerta, a chi produce, che produce sempre peggio, senza concorrenza, e alla domanda, a chi acquista, perché acquista prodotti scarsi come valore aggiunto, non concorrenziali, magari pagandoli tanto. Però nel momento in cui l'accusa dell'Unione Europea è alla Cina proprio di inondare l'Europa, avendo messo centinaia di miliardi nell'industria e continuando a finanziare con soldi di Stato dall'estrazione alla produzione, e faccio notare che l'America ha già aumentato al 100% i dazi sulle auto elettriche cinesi, quale sarebbe l'alternativa? Perché io ho capito che poi il timore dei controdazi, ma se andiamo avanti così, professore, non facciamo nulla. Cioè.
No, capisco molto bene, però lei ha evocato Mario Draghi poc'anzi e sì, mi sembra che sia da riprendere assolutamente il ragionamento. Mettiamo in ordine alcuni numeri. Innanzitutto, l'Unione Europea paventa dazi che vanno fino al 48%.
Al 38.
Al 38, chiedo scusa, ecco. Diciamo che i dati in mio possesso dicono che peraltro non sono sufficienti, nel senso che non rendiamo in questo modo la Cina i prodotti cinesi non convenienti, quindi tanto vale fare come hanno fatto i cinesi, come hanno fatto gli americani, cioè andare al 100%. Quindi in primo luogo atteggiamento timido, quindi per certi versi sbagliato, perché in questo modo il livello di profittabilità delle automobili cinesi è tale per cui il 38% non è sufficiente, punto uno. Punto due, come dice Mario Draghi, il tema vero è che non è che ce la risolviamo con dei dazi. Noi abbiamo bisogno di fare politiche industriali a sostegno della nostra industria e dobbiamo fare in modo che la nostra industria diventi più competitiva. E questo mi pare un elemento ineludibile e inconfutabile. Terzo elemento, se noi rimaniamo sempre sui dazi, il livello di interconnessione delle catene di fornitura è tale per cui, e lo sta già dimostrando quello che è il dati di export del Messico sugli Stati Uniti e del Vietnam sugli Stati Uniti, si trovino poi delle alternative,
dei canali alternativi, dice.
Dei canali alternativi.
Allora, gli devo ricordare che cosa ha detto Draghi, l'ho detto in apertura, ma lo rifaccio volentieri, nel ricevere il premio Carlo V a Madrid. Ha detto: attenzione, i dazi sono la terza, diciamo, carta, esatto, in ordine di importanza, perché la prima significa anche rimettere mano al commercio globale, cioè chiedere anche diverse regole e non, diciamo, mettere solo barriere. Ci sono varie cose che possono essere modificate. La seconda è andare avanti e implementare quella che è l'aumento di produttività dell'industria europea, tradotto. Non è colpa dei cinesi se l'industria europea dell'auto si è mossa tardi sull'elettrico e su altre formulazioni, motorizzazioni alternative, e se ci siamo accorti adesso che tutte le materie prime, le terre rare sono tutte in Cina, che quelle erano già avanti e noi eravamo fermi, vabbè. E poi dice c'è anche lo strumento dei dazi come terza, diciamo, possibilità. Quindi, se ho ben capito, professore, lei dice o a sto punto li mettiamo al 100% anche noi, oppure
è così, oppure io temo che noi dobbiamo per forza renderci conto che dobbiamo decidere dove vogliamo concentrare i nostri investimenti. E mi lasci dire, lei parlava degli ecobonus, anziché mettere 160 miliardi di euro in quell'operazione, dovevamo fare e concentrare gli investimenti laddove avrebbe ottenuto rendimenti. Mi lasci dire un'altra cosa, che il mio timore è che se rimaniamo fissi sui dazi e non facciamo null'altro, ci prestiamo all'operazione che riesce molto bene ai cinesi del divide et impera. Dobbiamo ricordare i nostri radioascoltatori che questa mattina il ministro dell'economia tedesco è volato a Pechino. Ed è volato a Pechino perché evidentemente i dazi fanno molto male all'industria automobilistica tedesca e non solo. Non so nemmeno se una debole Francia riuscirà a reggere un'eventuale mossa cinese di dazi pesanti sul lusso. Lei parlava prima del
cane di maiale.
Il maiale, come dire, un ballon d'essai, un miliardo di importazione è semplicemente un modo per dire dai, venite qui che dialoghiamo per cercare di ritrovare una soluzione.
Allora, la buona notizia è che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai parlato di dazi alla Cina, nessuno metteva in discussione il modello cinese molto sovvenzionato e che fa competizione spesso in maniera non corretta. Ho capito benissimo quello che dice lei, e che intanto li mettiamo più alti e poi soprattutto attenzione a non presentarsi poi divisi. Ecco perché ho visto che adesso il presidente Rossini di Confindustria chiede, cioè non ci si può permettere in Europa politiche anti-impresa, perché insomma, anti-impresa è sembrato l'approccio, lo dico a chi mi scrive, ideologico sull'auto elettrica 2035. Poi adesso abbiamo scoperto che ne produciamo pochissime e, diciamo, e neanche così concorrenziali. Ecco un atteggiamento anti-impresa, fare delle tabelle di marcia senza capire quello che è la necessità e i tempi di cui ha bisogno l'impresa. Grazie anche al professor Noci, andiamo su GR24.
Al Marta di Rovereto, vicino a Verona, vicino a Bologna, vicino a Milano, vicino a tutto, potrete vedere la mostra Arte e fascismo, una provocazione per qualcuno, una verifica della storia per altri. Nell'arte non c'è fascismo, nel fascismo non c'è arte.
Dal 14 aprile al 1 settembre, al Marta di Rovereto, in Trentino.
In Poltrone Sofà ci sono i 4 per te. 1. Prendi un divano in tessuto e il secondo rivestimento è a solo 29 euro. 2. Prendi un divano in pelle e hai una poltrona in pelle con relax elettrico a solo 49 euro. Poi com'era?
3. Su oltre 90 divani la consegna è gratis. E 4. Puoi pagare in 24 mesi.
Gabriele e gli altri redattori vi aspettano in negozio. Poltrone Sofà, solo divani
di qualità.
Verificare modelli e disponibilità in negozio. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione del finanziamento.
Qui Bebevio. Senza aziende non c'è transizione energetica. Per questo Sorgenia ha creato WeDoIt, il fotovoltaico che avevi in mano.
Preventivo e progetto preliminare in 2 settimane. Impianto su misura, 3 modelli di contratto.
WeDoIt su sorgenia.it.
Sorgenia.
Sei un professionista del fisco e vuoi ancora investire nella tua crescita professionale? Potenzia le tue competenze con i nuovi prodotti e servizi del Sole 24 Ore. Scegli tra la specializzazione di un master di formazione, le opportunità di business del Network Partner 24 Ore, l'efficienza dei nostri software e l'affidabilità delle nostre banche dati. Vai su ilsole24ore.com/giovanicommercialisti.
Eugenio della Lampada.
Eccomi, Valerio.
Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo.
Sì.
La spesa e il delivery. Mm. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda.
Magari in app o card.
Bravo.
Ma Valerio, esiste già. Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale.
Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it.
Focus Economia.
Minuti. Dopo la Cina restiamo invece sull'economia anche internazionale, ma in realtà è un'economia europea, perché oggi la giornata sui mercati finanziari è stata ha permesso di respirare con dei recuperi del tutto imparziali rispetto ai cali di tutta la settimana scorsa post elezioni europee. Milano ha fatto più 0,70% nel finale, Parigi più 0,90, Francoforte più 0,40, Londra, che è fuori dall'area euro, e invece ha avuto un calo, così lo dico per completezza, ma niente, invariata. C'è stato anche lo spread italiano rimasto a 150 punti, però questo non cancella, perché sennò abbiamo scherzato, quello che è successo e abbiamo visto accadere negli ultimi giorni. Banalmente, poi ne parleremo, si chiama flight to quality. Quando ci sono tensioni, gli investitori internazionali che devono garantire rendimenti al loro fondo pensione, ai sottoscrittori dei fondi, in primo luogo che siano fondi pensione e quant'altro, dicono: beh, ascolta, per non sapere né leggere né scrivere, chiaro che è una traduzione molto molto prosaica, metti i soldi dove ho maggiore qualità. Ecco perché il Bund tedesco è andato bene e si è ampliato lo spread, la differenza tra quanto rende e quindi quanto costa a uno Stato trovare sottoscrittori per il debito, tra Germania e, da un lato, Francia, perché il BTP decennale francese, l'OAT, è salito, lo spread del 60%, passando da 50 a 80 punti, è salito anche quello un po' italiano, perché da 130 eravamo arrivati quasi a 160, oggi a 150, e poi le banche francesi che hanno perso molto molto in borsa. La borsa europea, le borse europee hanno bruciato circa 50 miliardi per quello che riguarda le banche, di cui la fetta più grossa è 17 miliardi le tre grandi banche francesi, 13 e mezzo quelle spagnole e due e dalle italiane meno 11 miliardi. Però nel frattempo, da quello che leggo, sembra allontanarsi l'ipotesi che la Banca Centrale Europea adotti il TPI, cioè lo scudo anti-spread. Perché lo dico? Perché questo è previsto se c'è un andamento disordinato dei mercati non giustificato da fondamentali economici. E oggi il vicepresidente della BCE, De Guindos, ha detto che la correzione sui mercati vista nelle ultime sedute è avvenuta in maniera ordinata, senza tensioni, e tra l'altro, aggiungo io, i fondamentali economici, diciamo che non c'erano in senso stretto, ma c'erano appena state delle elezioni europee. Ce n'è a sufficienza per fare il punto di ogni lunedì con Dietro la Notizia.
Dietro la Notizia.
Alessandro Platerotti, buonasera.
Buonasera a te, Sebastiano, e a tutti gli ascoltatori.
Allora, dicevamo, mi sembra che si allontani l'ipotesi di un intervento della Banca Centrale Europea. Oggi i mercati stanno provando a recuperare qualcosa. La definizione è, ma ci sono stati, insomma, movimenti in maniera ordinata. Aggiungo io con una battuta: ordinata sì, ma molto intensa.
Molto intensa e soprattutto non così cattiva come sembrava. Tieni presente questo, che per quanto sia vero che lo spread è rimasto su quei livelli di cui stavi parlando tu, i nostri tassi di interesse sui titoli decennali sono scesi dal 4,05 di venerdì al 3,98, e questo sicuramente non è solo un segnale positivo, è una tendenza che va studiata. Per quale motivo? già da giorni si parlava di un aspetto nuovo, ovvero che la caccia ai rendimenti non si basa solo sul volo alla qualità, ma soprattutto sul volo al miglioramento delle prospettive. Non è un caso se oggi l'unico peggioramento reale dei tassi che c'è stato sia stato quello francese, mentre in realtà quello italiano, quello spagnolo e quello greco sono addirittura migliorati. Quello che dicono sui mercati finanziari è che in questo momento i rendimenti dei paesi periferici d'Europa siano quello che viene definita, mi permetto di usare un termine inglese, una buy opportunity, cioè una possibilità di comprare. Tieni presente anche un altro aspetto, che il 1 giugno il rating della Francia era stato declassato da AA ad AA-, ma nel pieno della corsa elettorale la questione era passata un po' sotto silenzio. Non solo, come tu sai, perché è una vecchia regola della borsa, è il buy on the rumors e sell on the news. Non certo. È un caso se le borse siano volate prima delle elezioni per cadere dopo le elezioni, perché era uno scenario ampiamente previsto. Ora siamo in una fase di assestamento. A mio avviso non c'è niente di preoccupante da quello che è dalla ricognizione che viene fatta sui mercati e sull'atteggiamento degli editori e degli investitori, e soprattutto per un altro motivo. La gauge fear, l'indicatore della paura, che è un indicatore della paura, viene molto utilizzato sui mercati finanziari americani per misurare le aspettative degli investitori. Sono praticamente ancora al minimo dell'anno, cioè non c'è una sensazione di paura che possa esserci qualche cosa di traumatico che fa precipitare i mercati. Certo è che comunque la pace troppo prolungata non è mai nemmeno un bel segno, quindi ci vuole prudenza. Per quanto riguarda la BCE, un intervento è assolutamente escluso, anche perché, ti ripeto, i rendimenti sono ampiamente nei livelli normali. Nel caso dell'Italia, lo faccio rilevare, c'è solo un'anomalia che in questo momento un po', diciamo così, desta un po' di preoccupazioni: l'inversione della curva dei rendimenti fra i titoli a 2 anni e 5 anni. Questo che significa? Che comprare il denaro prendere del denaro in prestito per 2 anni ora costa più che per 5. Quindi il mercato fa una sorta di scommessa. Di qui a 5 anni scenderanno sicuramente i tassi e l'Italia migliorerà, ma le prospettive nei prossimi 2 anni sono ancora molto difficili e per questo il denaro costa di più. Non è un caso che questo si sia riflesso anche sui titoli bancari.
Sì, sì, perché lo ricordo a tutti, la cosa normale, la situazione normale è che renda di meno prestare a breve che non prestare a lungo, perché esatto. Si dice, se tu presti a 2 anni ti do, poniamo, 1% di rendimento, se presti a 5 ti do 1,5 o 2.
O di più.
Perché? Perché è più rischioso, più lunga è la prospettiva del ritorno di questi soldi che ti presto, più voglio garanzie in termini di resa. Quando si inverte esatto. La curva vuol dire che c'è meno visione, o comunque una visione in questo caso più ottimistica nei prossimi 5, e invece prevale l'incertezza sui prossimi 2.
Esattamente.
E Alessandro Praterotti, hai fatto bene a notarlo. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Adesso c'è il traffico.
Focus Economia.
E 17 minuti. Dunque, mentre sto guardando alcune dichiarazioni, ha parlato il cancelliere tedesco Scholz, siamo orientati a un accordo il più rapido possibile, mi riferisco alla presidenza maggioranza stabile, ci sarà un'intesa veloce sui vertici europei perché devono decidere, c'è questo primo incontro e cena informale sulla presidenza della Commissione europea, quindi resterà, verrà riconfermata von der Leyen, e sulla presenza del Consiglio europeo, chi prenderà il posto di Michel. Ho già chiarito che mentre la presidenza della Commissione poi va votata anche dall'Europarlamento, e lì c'è tutto il tema quanto è solida la maggioranza eventualmente su Ursula von der Leyen, quanto pesano i franchi tiratori e quant'altro, nel caso del presidente del Consiglio europeo non va poi a voto parlamentare dell'Europarlamento. Ma dicevo, mentre c'è appunto questo incontro dei 18, non sfugge a nessuno che dopodomani, quindi mercoledì, verrà aperto formalmente dalla Commissione europea, che è ancora quella tra virgolette vecchia ma è pienamente operativa, verrà aperto formalmente la Commissione europea la procedura di infrazione per l'Italia e altri 10 paesi che hanno sforato il limite massimo del 3% sul deficit rispetto al PIL. C'è anche la Francia, ecco perché poi i ragionamenti dei mercati la settimana scorsa, ma una Francia dove dovesse prevalere il Rassemblement National sarà disponibile a fare i sacrifici chiesti dal nuovo patto di stabilità. Allora, dicevo, che cosa prevede il... Noi abbiamo avuto un deficit sostanzialmente al 4,4, atteso al 4,4 quest'anno e al 4,7 a politiche invariate. Noi abbiamo avuto l'anno, nel 2023 al 7,4% del PIL il deficit. Che cosa prevede il nuovo patto, dicevo? È vero che nei primi 3 anni di procedura scorpori gli interessi sul debito dal deficit e quindi non vai a calcolare anche gli 80 miliardi malcontati che paghiamo di interessi sul deficit. Ma insomma, tu... Ed è vera un'altra buona notizia che giro a Gianni Trovati, Sole 24 ore. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
Se ho capito bene, adesso devo ritrovare, ecco, nel nuovo patto di stabilità c'è un punto favorevole per l'Italia, che quando un paese è sotto procedura deve abbassare di mezzo punto l'anno il deficit per circa 7 anni, per quello che riguarda l'Italia, e dire come. Non deve considerare la spesa per interessi, e l'altra cosa è che mentre lo fai, mentre sei sotto procedura, non devi ridurre il debito di un punto all'anno, perché ti verrà chiesto una volta che esci dalla procedura di infrazione. Detto questo, ridurre il deficit dello 0,5% del PIL all'anno è vero che dal 2025, ma costa più o meno 10 miliardi e poi ne servono dai 15 ai 20 per rifinanziare la manovra dell'anno scorso, a partire dai 15 miliardi per riduzione IRPEF e cuneo fiscale. Gian.
Sì, le due cifre non vanno sommate, nel senso che se tu non fai i 20 miliardi di conferma di riduzione del cuneo, IRPEF eccetera, bonus mamme, taglio del canone RAI, tutto quello che c'era in vigore solo per quest'anno vale circa 18 miliardi e 2, se tu decidi di non farlo, di non rifarlo per il 2025 o di non rifarlo tutto, tu sostanzialmente rispetti l'obbligo di riduzione del deficit strutturale nell'ordine di 5 decimali di PIL, cioè dei 10 miliardi, perché questa riduzione, questo percorso di riduzione del deficit strutturale c'è già nei tendenziali di finanza pubblica, anzi diciamola meglio, il taglio IRPEF, il taglio del cuneo e tutto il resto che abbiamo elencato prima è stato fatto per un anno solo, proprio per mostrare, diciamo così, guadagnando tempo, mostrare la riduzione del deficit negli anni successivi. Il problema è che il tempo poi passa e quegli anni successivi arrivano e bisogna rifare la manovra, tra cui appunto a partire,
cioè, scusami, Gianni,
da quella per l'anno
vediamo
prossimo.
Se ho ben capito, il governo Giorgetti, chiaramente la Premier Meloni, potrebbero dire: guardate, è molto semplice, dobbiamo ridurre dei 10 miliardi il deficit, non rifinanziamo i 18 miliardi circa.
Beh, loro hanno detto che invece
aspetta,
di rifinanziare,
no, e qui sennò la puntata, l'intervento era già finito. Uno dice: ok, certo. Non rifinanziamo.
arrivederci, grazie.
Non rifinanziamo, e a questo punto la manovra è fatta, cioè noi rifinanzi. No, il problema è un altro, che il governo ha detto, a mio avviso anche correttamente, perché sarebbe importante mantenere alcuni sgravi sul fronte dei consumi, cioè del potere d'acquisto, visto che è vero che l'inflazione sta rallentando, ma non è che soprattutto il lavoro salariato abbia recuperato qualche contratto, è stato firmato, per carità, insomma sarebbe importante per non deprimere i consumi interni. Proprio un momento in cui l'inflazione rallenta e anche leggermente i tassi di interesse hanno iniziato a calare. Però il problema è che se io sommo i 10 miliardi di tagli che devo fare di deficit e prendiamo anche la versione più bassa, 15 miliardi di incentivi fiscali da rifinanziare, fa 25 miliardi.
Sì, nel senso che o tu tagli di 10 il deficit strutturale, o tu, alternativa, rifinanzi gli incentivi fiscali, chiamiamoli così, e quindi non riduce il deficit strutturale, oppure, diciamo, la realtà offre una terza strada, che in Italia finora, a prescindere dal colore dei governi, non è quasi mai stata percorsa, cioè quella di coprire le misure di finanza pubblica non in deficit, cioè anche, almeno a livello teorico, diciamo,
aumentando o le entrate o riducendo
le entrate o riducendo altre spese, oppure con un mix di entrambe le cose, perché il problema è che se tu generi deficit aggiuntivo, naturalmente anche l'incidenza sul saldo strutturale al netto di tutte le tecnicalità che non ci interessano cambia e si modifica in peggio, questo è sostanzialmente inevitabile. Tutto questo accade però in un momento nel quale i conti, i saldi di finanza pubblica ufficiali pubblicati dal governo, del DEF eccetera, già mostrano un debito in risalita, quindi se tu aggiungi deficit ulteriore a questo debito che in rapporto al PIL è in risalita per colpa del super bonus e di tutto il resto, non fai che aumentare ulteriormente il debito PIL, e siamo gli unici in Europa, diceva la Francia, che però è molto più in basso di noi, ad aumentare il debito PIL. Questo succede a prescindere dal patto di stabilità, i vincoli, la procedura per deficit, eccetera, succede per ragioni matematiche, ed è per queste ragioni matematiche che noi non possiamo ipotizzare di fare la consueta manovra in deficit.
Ecco, quindi, se ho ben capito, il dilemma che attanaglia adesso il ministro Giorgetti in primis, ma non solo, è: non potendo fare una manovra in deficit, come creare un mix di tagli alla spesa pubblica e aumento delle entrate che ti permette di rifinanziare i tagli, diciamo, di mantenere, quindi rifinanziare tagli al cuneo fiscale, all'IRPEF, e trovare anche i 10 miliardi di riduzione del deficit, ho capito bene?
Senza intaccare i 10 miliardi di riduzione del deficit che sono scritti nei tendenziali.
Che sono già, esatto, scritti nei tendenziali, ok. Cioè non puoi dire, vabbè, invece che 10 facciamo 7 miliardi di riduzione, perché andresti a toccare quell'aspetto. Senti Gianni, un'ultima domanda. Mi sembra che in questo scenario non facile, forse l'unica buona notizia possa arrivare dal PIL. Mi spiego. Il rapporto deficit è sempre un rapporto sul PIL, lo spieghiamo mille volte, anche il debito. Se dovesse crescere un po' più delle attese, il governo ha messo l'1%, però c'è qualche segnale che forse con la crescita già acquisita si potrebbe andare oltre l'1%. Non potrebbe essere un aiuto insperato, cioè avere un rapporto deficit-PIL che di suo, matematicamente, come aritmeticamente, cioè diventa leggermente più basso?
Sì, in termini di decimali, e questo è possibile. Aggiungiamo un'altra speranza non infondata, che è quella per la quale le entrate tributarie aumentino più di quanto previsto dai documenti ufficiali di finanza pubblica. Nei primi 4 mesi dell'anno le entrate hanno corso di più del previsto, cioè il DEF prevedeva un aumento, l'aumento reale è stato molto più intenso, decisamente più intenso rispetto a quello previsto dal DEF. Questo naturalmente aiuta, può aiutare anche molto da lì a farci la manovra, però ci corre un bel pezzo di strada.
Era per dare un elemento positivo a Giorgetti, che se ascolta questo approfondimento si deprime, anche se lui oggi ha dichiarato che è un inguaribile ottimista, quindi
difficile deprimerlo.
No, difficile, su correzione siamo pronti a ogni evenienza, ha detto Giorgetti oggi all'associazione industriale di Cremona. Mentre tu escludi che qualunque aiuto possa arrivare dalle elezioni politiche francesi, cioè voglio dire, se anche la Francia iniziasse a mettersi traverso sulle riduzioni del deficit, poi ogni paese deve fare i conti con i suoi mercati, i suoi investitori, i suoi debiti?
Esattamente, perché tu in sede europea puoi rinegoziare tutto quello che vuoi, anche se il patto la nuova governance fiscale l'abbiamo firmata pochissime settimane fa, ma puoi rinegoziare tutto quello che vuoi. Quello che non puoi rinegoziare è che 1+1=2, e i mercati ti devono prestare dei soldi. Noi già emettiamo nell'ordine di 500-510 miliardi tra lungo e breve termine di titoli di Stato ogni anno, se ne devi emettere di più devi trovare chi te li compra a tassi auspicabilmente non troppo elevati.
Grazie anche a Gianni Trovati, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.